Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Questo aggeggio posso registrare e la qualità è stupenda, è piccolissimo, lo posso tenere qua, lo posso attaccare per ascoltare e noi, wow, la tecnologia è una cosa bella, grande, nuovo cellulare, iPod, questo, quell'altro, macchinari che fanno del tutto. È facile capire perché gli uomini restano meravigliati della tecnologia, perché la tecnologia è incredibile, quanto gli uomini riescono a fare. Però la tecnologia più avanzata non è minimamente confrontabile con le meraviglie della creazione. Abbiamo un creatore infinitamente più grande, più potente, più maestoso di quanto possiamo concepire. Perché Dio ha creato tutto? Egli stesso ci spiega nella sua parola che ha creato tutto, e questo arriveremo fra qualche lezione, ma già vi dico, ha creato tutto per l'uomo, per creare un posto per l'uomo di cercarlo. Ha creato tutto per farci conoscerlo. Dio vuole una cosa da noi, fondamentale. Chi conosce quello che cercava Gesù nella gente, abbiamo visto la potenza di Dio e abbiamo visto Gesù ha quella potenza perché Gesù è Dio. Cos'è che Gesù cercava nella gente? La loro fede, che potevano affidarsi di Lui, affidare la propria vita nelle mani Sue. Allora, nella lezione precedente abbiamo considerato la potenza di Dio alla luce della creazione. Dio non è solo più potente di ogni essere e cosa nell'universo. Dio, pensate a questo, è la fonte di ogni potenza, di ogni energia. Tutta l'energia nel mondo, allora io posso dire quella frase, non posso concepire cosa vuol dire. Cioè io posso dire tutta l'energia, ma non posso minimamente concepire cosa vuol dire tutta l'energia. Ma comunque tutta l'energia viene da Dio. L'energia che tiene insieme gli atomi, tutta l'energia nel Sole e ogni altra stella, l'energia della gravità e ogni altro tipo di energia, tutto viene da Dio. Quindi parliamo di potenza. Abbiamo considerato inoltre nella lezione precedente che Dio ci comanda di affidare la nostra vita nelle sue mani. Abbiamo valutato che non ha senso non affidare la tua vita nelle mani di Dio, perché è una scelta fra affidare nelle mani tue, che sono mani deboli, incapaci a controllare la propria vita, il proprio destino, oppure affidare nelle mani di chi è capace a controllare tutto l'universo. E abbiamo visto che Dio non vuole che facciamo un salto nel buio credendo in un Dio che non conosciamo, ma vuole che fissiamo lo sguardo su Dio per capire chi è, e allora possiamo dire, sì, mi conviene, non posso fare altro. Allora abbiamo guardato qualcosa della potenza di Dio. Abbiamo da dire una cosa, prima di vedere quello che voglio vedere, che di natura noi non ci affidiamo nelle mani di Dio, perché vogliamo noi controllare la propria vita. Stoltamente, pur non capendo che non siamo capaci a controllare la propria vita. Oggi, in questa lezione, vogliamo considerare quello che la creazione del mondo ci insegna dell'intelligenza di Dio. Abbiamo guardato la potenza. Adesso vorremmo considerare l'intelligenza, ma domanda, perché? Perché importa? Ho tante cose a cui pensare. Perché dovrei pensare all'intelligenza di Dio? Di nuovo, dobbiamo valutare queste domande, perché se non so il perché dovrei impegnarmi? Visto che Dio ci comanda di affidare la nostra vita, ognuno la sua vita, nelle sue mani, Ma quale cervello gestisce quelle mani? Perché o mi affido nelle mie mani, ed io so quale cervello ho qui, e non è un granché, perché non, ho fatto tanti di quei sbagli negli anni, e continuo a sbagliare, oppure devo capire quanta intelligenza ha Dio. Mi conviene affidarmi nelle sue mani? E non vi dico per scontato che vi conviene. Andiamo a vedere. Come vi ho detto nella prima lezione, Dio ci comanda di porre la nostra fede, ma non vuole che facciamo un salto nel buio e perciò ci dà le scritture, la parola di Dio, per mostrarsi a noi e così possiamo avere una base solida per la nostra fede. Alla luce di questo, consideriamo brevemente come la creazione rivela qualcosa dell'infinita intelligenza di Dio. Allora, dico brevemente perché l'intelligenza di Dio è così immensa che è impossibile arrivare a più che una minima parte. Studiare l'intelligenza di Dio per tutta la vita e capirne sempre di più vuol dire comunque arrivare ad avere un'infinità di cose da capire. È così immensa l'intelligenza di Dio. Quindi toccheremo. Spero di stimolare il pensiero di quanto è grande l'intelligenza di Dio in questi pochi minuti. Dobbiamo iniziare con questo. Per capire l'intelligenza di Dio, ricordare che Dio ha creato tutto da, la Bibbia dice, assolutamente niente. Non aveva nulla da cui poter copiare, non aveva altre cose che poteva usare come modelli o da cui prendere qualche spunto o qualche idea. Perché non esisteva niente, non ha potuto mettere insieme varie cose che già esistevano in qualcosa più complicato, perché non esisteva nulla prima. Ogni cosa che esiste, ogni concetto, ogni legge sulla natura è stata ideata da Dio, da niente, in tutta la sua complessità. Considerate questo. Pensate ai film di fantascienza. Credo che ognuno avrà visto qualche film di fantascienza o cartoni animati. Cercano di fare creature strane, ma le creature cosa sono? Sono creature che assomigliano a qualcosa di reale. Mettono un uomo con testa di un pesce. Mettono qualcosa fatto in modo esagerato, ma sempre che assomiglia a qualcosa che già esiste. Ho visto tantissimi film negli anni. Ho visto tanti cartoni animati negli anni e sempre le creature assomigliano qualcosa già esistente. Prendono pezzi di qua, pezzi di là, pezzi di là, lo allungano il collo, la testa più larga e diventa l'ultimo mostro di quel film. Pensate ai quadri dei pittori, i loro soggetti, anche l'arte astratta. È astratta, ma è sempre basata su qualcosa che esiste. Fanno qualcosa di strano basato su qualcosa di reale. Pensate a tutte le invenzioni che gli uomini hanno sempre fatto. Sono sempre basate su cose che già esistevano, adattando, ampliando, facendo un passo in avanti, ma sempre con una base. Invece Dio ha creato, ha ideato tutto da niente. Non aveva modello o disegno o niente. Prima della creazione non esisteva materia. E non esisteva energia. Esisteva Dio, solo. Non c'erano angeli che sono stati creati. Non c'era niente. Dio ha creato tutto. Passiamo alcuni minuti considerando questo. Potremmo veramente passare la vita considerando questo, per quanto è un discorso incredibile e meraviglioso. Quanto profondo è l'intelligenza, è infinito è l'intelligenza di Dio. Allora, rileggiamo Genesi 1. Leggo solo i primi 13 versetti per rimetterci un po' nella mentalità della creazione. Abbiamo letto questo nell'ultima lezione. Leggo da Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre, e Dio chiamò la luce giorno, e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. Poi Dio disse: vi sia un firmamento tra le acque che separa le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. E così fu. E Dio chiamò il firmamento cielo. Così fu sera, poi fu mattina, il secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano semi e gli alberi di frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie e alberi che portavano frutto contenenti il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, il terzo giorno. E poi ha creato le stelle, le pianete, la luna, sole, ha creato gli animali, i mari, pieno di pesci, uccelli nei cieli, tutte le bestie, i rettili. E alla fine ha creato l'uomo. Allora, valutiamo, consideriamo questo. La varietà di quello che Dio ha creato è incredibile. Pensiamo al mondo fisico, quello materia, non quello vivente, quello materia. Sapete che ogni cosa che esiste, voi che fate la scuola, credo tutti, è fatto di, si chiamano molecole, che sono composte di atomi che sono fatti per conto loro di pura energia elettrica. Un atomo è costituito da un nucleo di carica elettrica positiva, composto di neutroni e protoni, intorno a cui rotano cariche negative, elettroni. Quindi un atomo è fatto di elettricità. Avete mai preso, voi avete fatto prendendo un pettine e strofinando su un maglione e prendendo pezzi di carta che vengono attaccati al pettine, avete mai fatto questo esperimento? Allora, si prende dei pezzettini di carta per un tavolo, si prende un pettine, se l'aria è secca meglio, si strofina su un maglione di lana e poi si mette vicino e la carta si salta su e si attacca al pettine. Questo è l'elettricità, perché il pettine prende una carica, se non mi sbaglio, negativa dalla lana, questi hanno una carica più positiva e negativa si attirano. E Dio ha fatto che gli atomi di cui siamo fatti noi sono fatti di elettricità. Solo che per non attirarsi, gli elettroni girano intorno, così non toccano i protoni e i neutroni, e girano intorno. E in base a quanti elettroni ci sono, diventa un atomo di questo tipo di sostanza o quello o quell'altro o quell'altro. Incredibile. Non è che capisco. Però questo è incredibile. La materia è fatta di energia. È fatta di pura energia. Questo sappiamo, ma non riusciamo a comprenderlo a fondo. Per capire seriamente gli atomi, uno deve dedicare una vita a studiarli. Anche in quel caso, comprende sempre di più e riconosce che c'è sempre ancora da comprendere. E ricordatevi che io sto parlando di una piccolissima parte della creazione. Gli scienziati passano letteralmente una vita a studiare quello che Dio ha creato in un attimo. Allora, che intelligenza infinita. E stiamo parlando di una cosa, un aspetto della creazione. Dio non solo ha creato tutto, e qui c'è una cosa incredibile, non solo ha creato una quantità infinita di pezzi, ha creato una quantità infinita di pezzi che lavorano tutti insieme. Cioè, è un discorso già creare una quantità che non si può contare di cose separate, di Dio ha fatto quello. E già ci vuole un'intelligenza infinita per fare ideare tutte queste cose. Ma Dio ha fatto tutti che collaborano fra di loro. Sono incredibilmente legati fra di loro. Questo produce quello. Come esempio di questo consideriamo il sole, la luna, le stelle e le pianete. Loro rendono la Terra abitabile. La angolazione della Terra, il suo giro intorno al sole, la luna creano giorni, notti, per non farci, se fosse sempre giorno, un lato della Terra sarebbe un forno, migliaia di gradi, l'altro lato sarebbe un congelatore freddissimo, nessuna vita. Se la stagione fosse più lunga, stessa cosa, troppo freddo, troppo caldo, se la gravità fosse troppo pesante, saremmo tutti schiacciati, non si potrebbe vivere, se fosse troppo leggero, voleremo tutti via nello spazio, compreso l'aria. È tutto programmato insieme. Non è una serie di invenzioni, faccio questo, faccio quello, poi faccio quello. No, ha fatto il tutto insieme, perfettamente. Quindi Dio non ha creato tante cose, ha creato un universo. Ha creato un universo. Se conosci un po' della fisica, sai che Dio ha creato la Terra e il Sole in modo che la temperatura è ideale per la vita. Quindi ha gestito il tutto. Quando ha creato questo, aveva in mente questo, ma anche quello, 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 ma anche quello. Contemporaneamente. Io non so di voi, ma io riesco a fare tante cose. Tante cose. Se penso ad una cosa, riesco a fare quella cosa lì, trascurando quello là. E poi quando finisco, oh no. E poi non ho tenuto conto di questo, di questo, di questo, di questo, di quello. Dio tiene conto di tutto. Di tutto, di tutto, di tutto. Dio ha creato le leggi della natura e sono leggi incredibilmente complessi, ma coordinati fra di loro. Pensare a ciascuno in sé, uno resta meravigliato, ma quando si comincia, non so se conoscete l'algoritmo, ma ogni legge è già incredibile, ma quando si comincia a capire come si abbinano fra di loro, diventa una cosa inconcepibile. E se ci fossero solo 10 le possibili combinazioni fra di loro, diventa un numero altissimo, ma non sono 10, sono migliaia di leggi precisi che si collaborano fra di loro completamente. Possiamo andare avanti, non esiste campo di conoscenza umana che non è stata creata da Dio, la matematica che controlla l'universo. La matematica controlla l'universo. Cioè, la matematica è riguardo le leggi che Dio ha creato, che controlla tutto quello che è fisico. Un bambino, voi mamme, una bambina nel vostro caso, ha un orario nel suo corpo? Cioè, non porti un orologio apposta, ma riesci a capire il tempo. Un corpo umano sa quando è l'età di fare la pubertà, sa quando è l'età di fare i denti da adulto, sa quando è il tempo di, sai, ogni fase il corpo sa fare. E possono mettere in tabelle, ma come sa il corpo che ha quell'età lì? Che non, cioè, c'è un orologio dentro? Sì, c'è un orologio dentro. Non chiedetemi come funziona, ma c'è un orologio dentro che funziona in modo incredibile, che sa, per esempio, quanto chimici di mettere ormoni, di dare a che momento, per far, e poi quali altri chimici per far funzionare il corpo, digestione, cervello, cuore, tutto. È tutto collegato perfettamente. Mi fermo per solo un momento per dire che Dio non ha solo creato le cose, ma ricordatevi che Dio ha creato l'energia. E ha creato le leggi che fanno coordinare l'energia con materia. Quindi, gli uomini fanno cose. Avete mai sentito degli uomini che per risolvere un problema di un certo insetto che sta facendo molto danno, tirano dentro un'ape speciale? Ah, abbiamo risolto il problema con quella. Ma verme, perché l'ape uccide quel verme e poi, oh, adesso l'ape si sparge dappertutto, cosa ne facciamo? O abbiamo, in Australia hanno introdotto il coniglio, ah, ecco, c'era, ci serviva carne, adesso il coniglio ha mangiato tutto. Cioè, ho questa rana che mangia quell'insetto, per adesso la rana è dappertutto, ho una rospa, in certi paesi adesso sono invasi di rospe, perché l'uomo riesce a risolvere un problema creandone 10 altri. Perché non riesce a vedere il tutto. Un genitore vede un problema con un figlio e con la sua stragrande intelligenza risolve il problema creando tanti altri che scopre anni dopo. Perché non capisce dove sta andando con le sue scelte. E questo è l'uomo limitatissimo. Dio sa tutto di tutto e non fa mai questo. Dio ha creato il tutto insieme. Allora, la musica è stata creata da Dio? Certamente. Prima di tutto la musica è fatta dalla matematica. Secondo, la musica esiste in cielo? La musica è stata creata da Dio, una cosa incredibile. Però potremmo andare avanti, ma mi fermo dalle cose. Adesso vorrei parlare della cosa più incredibile fra le cose materiali che Dio abbia creato. Cos'è? Prima di arrivare all'uomo in sé, la vita, che sia pianta o animale, o che sia uomo, ma la vita. Cioè, tutte le cose materiali sono meravigliose in sé, però quando ci fermiamo a considerare, la vita è più incredibile di tutto. La vita è più di solo l'insieme delle parti. La vita è oltre al materiale. La vita è qualcosa che si può trasmettere. La vita arriva dalla vita. La vita può riprodursi, può muoversi se è animale. La vita può crescere. La vita prende dentro materia e lo converte in energia. Se una pianta prende dentro energia e lo converte in materia. Infatti, leggevo oggi sulla fotosintesi e l'enciclopedia diceva: non si può esagerare quanto è fondamentale per l'esistenza di tutta la vita la fotosintesi. Cioè, è impossibile esagerare perché è fondamentale. Senza fotosintesi non ci sarebbe vita. Ma la fotosintesi, che una pianta prende sole, mischia un po' di acqua, un po' di carbonio e poi crea materia che non c'era prima, dal sole. Una cosa abbastanza incredibile. Come sa la pianta a fare quello? Le piante che, almeno le piante che conosco io, non vanno a scuola quando sono piccoli per fare corsi su come convertire il sole in materia. Avete mai visto, ma non lo so, in campi si vede file, sono lì, sono banchi, sono tutti a scuola. La cosa è che le piante sanno fare anche nella giungla dove non ci sono file, quindi non è quello. Sanno fare perché il creatore di tutto ha programmato queste cellule a sapere fare questo lavoro incredibile. L'intelligenza che sta dietro solamente una foglia di una pianta, di un filo di erba, è già un cervellone infinito. E quella è una foglia di un filo di erba. Ma per fare quello che può fare un filo di erba è già incredibile. Noi siamo tutti esseri viventi, chiaramente. La vita è tutto intorno a noi. È difficile staccarci per considerare quanto è incredibile la vita. Cioè, la vita è talmente normale che non ci rendiamo conto quanto la vita è incredibile. La vita, se tu guardi un essere vivente, abbiamo avuto la mancanza di Cleo, il cane, lunedì. In un momento Cleo era viva. In un altro momento Cleo era morta, allora il suo corpo era identico, identico. lo stesso identico corpo. Da questo momento a quel momento il corpo era tutti esattamente le stesse sostanze, ma non c'era più la vita. Che cos'è la vita? Che la sostanza identica era Cleo, ma non c'era più la vita. La vita è incredibile, non è materiale, è qualcosa che se ci fermiamo a considerare ci fa tremare per quanto è una cosa grande. E questo ha creato Dio perché la Bibbia ci dice che Dio è vita. Dio è vita. Una delle caratteristiche più incredibili della vita è che un essere vivente può riprodursi. Abbiamo già letto della produzione, della creazione delle piante. E Dio ha fatto sì che ogni tipo di pianta e ogni tipo di animale riproduce se stesso. Abbiamo due bimbe e se guardate non ci vuole tanto, ci vuole niente per capire a chi appartengono. Perché ognuno, crescendo dentro il grembo, dove gli occhi umani non potevano vederli, sapeva come formarsi, di assomigliare non solo, fatto in modo con le braccia qui, le gambe qua, occhi qua, orecchi qua, cioè sono formati giusto. Ma non solo, assomigliano ciascuno ai suoi antenati. Cioè è incredibile. Se pensiamo a questo, non riusciamo a comprendere. Come può un seme piccolissimo sapere come crescere in modo di diventare un grande albero? E sa che come quella specie le foglie si crescono in modo alternate sul rametto. E ogni foglia ha una certa forma, che un altro albero ha un'altra forma. E non solo, se guardate bene un albero, sapete che i rami si crescono in modo di avere il più sole possibile. Non crescono in modo per caso, c'è proprio un ordine, per ognuno sta fra i buchi lasciati dagli alberi più alti, in modo che prenda il più sole possibile. Ma come sa crescere in quella direzione? Cioè, di calcolare il tutto sarebbe incredibile, poi strutturalmente forte abbastanza per reggere il peso senza esagerare, che vuol dire buttare tanto legno dove non serve. Disegnato, sanno quando mandare le radici, che sono delle volte più grandi dell'albero, più profonde o più larghe, sanno andare in cerca di acqua. Come sa tutto quello? E se la radice sta crescendo e trova qualcosa, sa girare, andare intorno e poi riprendere? Ma chi li insegna? Una radice, ma quanto cervello ha una radice? Sa spostarsi. Sappiamo come può, sapete quanto è piccolo un spermatozoo? Cioè è piccolissimo. Se tu prendi una matita fine fine con un punto, tu fai un piccolo punto, è molto più piccolo di quello. Molto più piccolo di quello. È piccolissimo e non ha solo cervello. Cioè contiene cibo, perché devi spostarsi, nuotare, devi avere la sua forma, devi proteggersi, cibarsi, tutta roba. E questo qui, in quella cosa che non si può neanche vedere, c'è un'informazione di migliaia di libri, che sa creare ogni organo, i livelli chimici, i nervi con tutti i passaggi dei neuroni elettrici. Lui sa quali cellule devono diventare corpo, pelle, sangue, cervello, piedi. Lui sa tutto, perché Dio ha creato questo. Potrei andare avanti per anni, anzi potremmo studiare il tempo pieno per tutta la vita e ancora avere tantissime meraviglie da scoprire della creazione di Dio. Che mondo, avete notato che gli uomini amano guardare, gli uomini, le donne, le persone, documentari? Documentari sono di moda. E di documentari cosa fanno vedere? Molto spesso, pezzettini della creazione, o sui pinguini, o le giraffe, o leoni, o sulle batterie, cioè, o su questo, su quell'altro, e uno guarda e dice, wow, hai visto? Sì, ma perché è così incredibile? E ci sono persone che non fanno altro che guardano documentari tutti i giorni, per anni, e ancora ci sono cose da scoprire. E ci sono sempre altri documentari perché l'uomo capisce che questa creazione è incredibile perché c'è un creatore incredibile, che ha pensato al tutto, ha creato tutto, che collabora tutto insieme. Avete mai sentito la frase, l'equilibrio, bilancio di natura? Che questo animale mangia quell'animale, che quello produce quello, ma questo produce quello, e fa tutto un giro perfettamente equilibrato? Ma chi ha pensato non solo a creare le varie animali e piante, ma a mettersi tutti insieme? Che mondo incredibile, perché c'è una mente incredibile. Possiamo comprendere che c'è un Dio che ha un'intelligenza che non possiamo neanche concepire. Davanti ad un Dio così è giusto, è giustissimo inginocchiarsi e adorare, perché non c'è nessuno simile a Lui. Quindi lo scopo del nostro tempo insieme in questo incontro è stato di considerare l'infinita intelligenza di Dio. Ho toccato, non altro. Ma io voglio incoraggiarvi a meditare su questo. Guardate gli uccelli. Avete visto questi stormi di uccelli che volano e girano tutti insieme? Cioè, è incredibile. Tu vedi un gruppo di qualche centinaio di uccelli e come sanno tutti girare per stare insieme in mezzo all'aria, tridimensionale? O se avete visto qualche documentario dei pesci che fanno la stessa cosa? Incredibile. Io di cicatrice ne ho tanti, perché mi taglio spesso lavorando in campagna, ma come sa il mio corpo, come sa guarirsi? Io non do ordine. Se tu dici a un bambino che fa un taglio, non devi insegnare al suo corpo come guarire. È vero, lui sa guarire. Come sa? Va bene, lui non sa, il suo corpo sa, ma come sa il corpo? Come mandare più cellule bianche per fare questo, poi di fare crescere e poi chiudere? Come sa? Che intelligenza sta dietro questo? Allora, voglio farvi una domanda. Una domanda importantissima, voglio dire a ciascuno, quindi del tu. Perché è importante per te di pensare seriamente all'intelligenza di Dio? Vi dico perché. Perché lo stesso Dio che ha creato tutto questo e ha messo tutto insieme e gestisce tutto l'universo e fa coordinare l'infinita quantità di cose, di vite, di esseri, di materiali nell'universo, questo Dio a te dice di cambiare direzione della tua vita. La parola ravvedersi vuol dire quello, è porre la tua fede, affidare la tua vita a Lui. Il Creatore a ciascun essere umano comanda di affidare la propria vita a Lui. E perciò si rivela, per così posso sapere chi è questo che mi comanda di affidare la mia vita. Se un uomo dovesse dire tu devi affidarti di me, giustamente uno potrebbe dire ma scusami, tu puoi sbagliare, se mi affido a te, che ne so io che tu sceglierai sempre bene, e nessun uomo sceglierà sempre bene. Ma abbiamo una tendenza, non è una questione di non capire che Dio è più intelligente, la nostra tendenza umana, naturale, è quella di voler gestire la nostra propria vita. Noi abbiamo presente alcuni bambini piccoli, tipo sotto i 2 anni. Se uno passa abbastanza anni osservando bambini, o forse abbastanza minuti, si capisce che un bambino ha una volontà sua. Anche piccolo si irrigidisce, perché non vuole essere tenuto, vuole andare giù. E sa comunicare il suo no prima che può parlare. Perché è la natura umana che vuole liberarsi, ribellarsi contro avere autorità nella sua vita. Allora, gli uomini non siamo autorità perfetti, siamo molto imperfetti, sbagliamo in tanti sensi, ma il creatore di tutto, onnipotente e onnisciente, in realtà, amico, amica, a ciascuno di voi dico, il fatto di non affidare la nostra vita a Dio è un atto di ribellione Ed io propongo che è anche un atto di stoltezza. Di voler fare per testa nostra è un atto di stoltezza. Quindi faccio la domanda a ciascuno: chi è più capace di gestire la tua vita? Noi tutti vogliamo gestire la propria vita. Ci arriva dalla parola un principio, dalla lettura, un insegnamento, da un altro, ma capisco, ma io non voglio fare quello. Non mi va. Quello che mi va mi porterà a buon frutto. Il creatore di tutto mi dice di camminare là. Io non voglio camminare là, io voglio camminare là. E dove mi porterà là? Che io non vedo oltre a la prossima curva e poi non riesco a vedere oltre. Dove mi porterà? Camminare per testa mia. Mi porterà a benedizioni? Sono capace io a creare benedizioni per me stesso? Ho la potenza, abbiamo parlato di potenza la settimana scorsa, ho la potenza io di autobenedirmi in momenti di grande bisogno, posso io con la mia potenza cambiare le cose? Allora, tu sai quello che succederà domani? Tu sai quello che succederà domani? Io non so quello che succederà fra 5 minuti, non so mille cose, non solo, non conosco. Io non conosco il mio cuore e tu non conosci il tuo. Considera bene quello che tu hai già combinato nella tua vita, con la tua conoscenza limitata e debole. Allora considera la conoscenza perfetta di Dio. A chi dovresti affidare la tua vita, le tue scelte, le tue decisioni? Per capire meglio la conoscenza di Dio, trovate nelle vostre Bibbie Salmo 139, proprio in mezzo alla Bibbia. Salmo 139. Questo salmo parla della conoscenza di Dio nei confronti di ogni persona, soprattutto. Dio conosce ogni persona perfettamente e assolutamente, infinitamente di più di quanto ogni persona conosce se stessa. Allora, voglio leggere i primi 6 versetti all'inizio. Tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e di davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alto che non posso raggiungerla. Mi fermo lì per un attimo. Dio conosce tutto di te. Conosce i tuoi pensieri, conosce quello che tu dirai. Fino alla fine della tua vita, ogni parola che mai dirai, lui già sa, tu non sai, ma lui sì. Lui sa quello che è dentro il tuo cuore, lui sa le tue timori, le tue speranze, sa tutto. Infatti dice che è troppo sublime, è troppo profondo da concepire quanto Dio sa di me e questo Dio sa di te. Andiamo da 7. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? È possibile scappare da Dio? È possibile trovare un posto dove Dio non ti trova? Lontano da tutti? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto su Sheol, ecco tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se io dico: certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. mi fermo là. Dove puoi nasconderti da Dio? È possibile nasconderti dagli altri? È impossibile nasconderti dagli altri? Attenzione, ci sono due modi di nasconderti. Si può nascondersi proprio andando dietro qualche muro dove non ti vedono, ma si può nascondere il cuore stando nella stessa stanza, ma non aprendoti gli altri. Delle volte meno di quanto pensiamo. Ma da Dio nulla è nascosto. Tu, gli altri, puoi fingere, ma non a Dio. Tu, gli altri, puoi stare nelle tenebre, a livello, letteralmente, tenebre di mancanza di luce fisica, o nelle tenebre spirituali. Ma per Dio, tenebre, luce è sempre uguale, vedi tutto di tutto. Dio sa tutto di te e di me. Allora, dal 13, poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre, io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Aspetta, in modo, e le tue opere sono meravigliose, ed io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Allora, mi fermo lì. Questo parla della assoluta conoscenza di Dio di ogni persona. Perché? Perché Dio ha creato una persona. Non ha creato il mondo, ha messo un atto e il mondo va avanti. No, no. Dio letteralmente crea ogni persona. Nessuno mai nasce se non è che Dio sceglie per quella persona di nascere, e Dio lo crea al momento di concepimento e Dio lo mette insieme mentre è dentro il grembo e fa un capolavoro. Infatti, notate quello che dice il salmista. Dice, io ti celebrerò, 14, io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose, io lo so molto bene. Io ti celebrerò. Vuoi celebrare qualcosa di grande? Celebra la grandezza di un creatore che ha creato un essere umano, che sei tu. E poi notate 15 e 16. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Nel libro di Dio è già scritto tutti i giorni che Dio ha fissato per ogni persona. Nessuno muore prima del momento stabilito da Dio, né prima né dopo. Noi non siamo minimamente in grado di capire l'infinita saggezza di Dio, e perciò non possiamo capire il perché di quello che Dio fa, però possiamo fidarci della sua intelligenza perfetta e sovrana, e sovrano controllo di tutto. E sapere che Dio fa tutto perfettamente, non perché io riesco a capire, ah sì, perché questo allora, no, scusate, io non sono in grado, non sono in grado. Un piccolo bambino non può capire minimamente perché un medico deve fare questo e quell'altro se ha qualche malattia. Lui non è capace, lui non capisce assolutamente perché devono fare una puntura qua, una puntura là, questo qui, vedere questo, dare quella pastiglia, quelle gocce. Lui non capisce tutto quello. Non può capire tutto quello. E lui è molto più vicino all'intelligenza dei suoi genitori di quanto noi siamo vicino all'intelligenza di Dio. Noi non perché comprendiamo quello che Dio fa, ma perché ci rendiamo conto che Dio sa tutto e noi no, possiamo fidarci dell'onnisciente creatore che sa quello che fa. Il salmista si affida a Dio e trova grande gioia nel considerare la grandezza di Dio. Voglio leggere dal 17. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Certamente, tu ucciderai l'empio. Oh Dio, perciò voi, uomini di sangue, allontanatevi da me. Non voglio avere a che fare con le malvagità. Essi parlano contro di te perfidamente. I tuoi nemici fanno uso del tuo nome invano. Non odio forse quelli che ti odiano, o Eterno, e non detesto quelli che si levano contro di te. Io li odio di un odio perfetto. Essi sono divenuti miei nemici. Fermo lì. Si poteva dire, ah, ma lui si vanta. Lui dice, ma io sono lontano da loro lì. Io cammino bene. No. Lui sa, io evito quello che posso, ma Signore, il problema è che il mio cuore c'è male dentro. E perciò, quando gli altri dicono, ma che bravo ragazzo, quanto cammini bene, loro non vedono il mio cuore. E il fatto è che, Signore, neanche io vedo il mio cuore. E allora, 23, investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami, e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Signori, investigami. Fammi vedere se c'è qualcosa in me che non va perché ci sarà. E poi guidami per la via giusta. Io sto camminando, vacillando. Guidami per la via eterna. Il modo giusto di camminare. Pensando alla conoscenza di Dio e quanto poco noi sappiamo, è chiaro che sbagliamo volta dopo volta. Non sempre perché vogliamo sbagliare. Voi che siete genitori più anni sapete benissimo di sbagliare e di aver sbagliato tante volte. Giovani genitori, mettetevi in testa, sbaglierete. Chi ha quel cuore umile eviterà tanti sbagli. Noi sbagliamo volta dopo volta perché noi non conosciamo noi stessi. Quanto meno conosciamo tutto il resto di quello che ci servirebbe per non sbagliare. E per poter prendere le decisioni giuste. Invece il nostro creatore non sbaglia mai, fra l'altro perché sa tutto, perché ha creato tutto. Egli è onnisciente, conosce i nostri cuori perfettamente, cosa che non è vera per noi stessi. Egli sa tutto di tutto, la sua intelligenza è infinita, nulla è nascosto a lui. Verso la fine della Bibbia c'è un libro di nome Ebrei, molto verso la fine. E voglio concludere con un brano in Ebrei 4, una 30 pagine dalla fine circa, dopo Timoteo, Tito, prima di Giacomo e primo Pietro. Quindi Ebrei, capitolo 4, versetto 12 e 13. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e della midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Tu ed io dobbiamo rendere conto a Dio e Dio sa tutto. Lui sa tutto quello che c'è dentro e fuori e dobbiamo rendere conto. Tutto è totalmente visibile a Dio, la sua intelligenza e conoscenza è totale e perfetta. Allora, vi lascio con una domanda. In quali mani vuoi affidare la tua vita e la tua eternità? Le tue o quello del tuo creatore? Nella prima lezione abbiamo parlato delle infinite potenze di Dio. Noi siamo incredibilmente deboli. Siamo soggetti a tantissime cose che non possiamo controllare e che possono fermarci in un attimo. Da un incidente, alla malattia, da persone più forti, da vecchiaia, debolezze, confusioni, ignoranza, tante cose possono farci sbagliare o fermarci. Chi chi ha il potere di curarti? Chiaramente non te stesso. Conviene affidare la tua vita e la tua eternità nelle tue mani deboli o nelle mani onnipotenti di Dio? E stasera abbiamo guardato l'intelligenza di Dio. La nostra conoscenza, per dire conoscenza, forse la parola migliore è la nostra ignoranza. È nulla. La sua conoscenza è assoluta. In quali mani vuoi affidare la tua vita e la tua eternità alla luce dell'intelligenza di Dio e la tua mancanza di vera intelligenza? Vuoi decidere che quella è la via che vuoi quando non sai neanche cosa succede dopo 10 metri? O vuoi affidare la tua vita a chi ha creato tutto e gestisce tutto e ha stabilito un piano buono per tutti coloro che si affidano di lui di cuore? Di natura non vogliamo affidarci di Dio, di natura siamo stolti. Dio offre di cambiare la nostra natura. Per affidare la tua vita nelle mani di Dio, devi ravvederti e cambiare strada, e ne parleremo ancora nelle prossime lezioni. Però prima parleremo della bontà di Dio, la sovranità di Dio, il suo controllo e la sua bontà, visto nella creazione. In realtà abbiamo solo appena iniziato a scoprire chi è Dio. Che creatore meraviglioso. Meditati su quello che abbiamo visto. E Dio volendo possiamo vedere la prossima volta la bontà di Dio. Che se si pensa che la potenza è grande e l'intelligenza è grande, aspettate che vedete la bontà di Dio. Voglio pregare. Signore, il fatto stesso che tu hai scelto di rivelarti a noi è incredibile, perché l'uomo, limitatissimo come siamo, non sarebbe e non è capace per conto suo a mai immaginarti come sei veramente, a concepirti. I più alti pensieri che potremo mai avere sono infinitamente sotto quello che sei veramente. Allora tu, nella tua bontà, hai scelto di rivelarti a noi, prima di tutto tramite la tua parola e poi in senso completo nella persona di Gesù Cristo, che abbiamo visto la settimana scorsa, è Dio. E per quanto riguarda l'intelligenza, la Bibbia ci insegna che in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e la conoscenza. Gesù è chiamato la sapienza di Dio, è uno dei suoi nomi. Oh Signore, tu ci chiami, ci comandi ad abbandonare la nostra via che abbiamo scelto, ciascuno la propria via, una via di stoltezza, una via dove spalliamo una volta dopo l'altro, cerchiamo e alla fine combiniamo. E abbiamo combinato grandi disastri per noi stessi e spesso per le persone che amiamo. Tu ci comandi di abbandonare quella via e di affidarci di te. Il fatto che tu faresti quel comandamento, quell'offerta è incredibile. Già ci fa un accenno della tua bontà, che avresti riguardo per persone come noi, e hai più che solo riguardo. Quello nella prossima lezione. Per ora voglio inginocchiarmi e lodarti, voglio celebrarti per la tua maestà nella tua intelligenza. Tutta la conoscenza, l'intelligenza di tutti gli uomini, di tutti gli studiosi, in tutti i secoli, da quando mondo è mondo, non è minimamente paragonabile alla tua intelligenza, imprescrutabile. Ti lodo per chi sei, facci conoscerti di più. Ti chiedo questo di nuovo nel nome e per merito di Gesù Cristo. Amen.